La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
C'è una sola donna che lo fa, Manuela. La sua vita è in una stanza dove l'innocenza non entrò, Manuela. Lei non dice mai parole, odia il vento e il sole, è così, Manuela. Occhi grandi come il mare, prendere o lasciare, questo è lei, Manuela. E se ho un appuntamento, io non penso ad altro perché lei, Manuela, è una parte d'infinito, perché solo io ho capito l'importanza dei suoi baci. E l'amore immenso che mi dà, Manuela. E così la mia avventura da principio un gioco.
Non necessariamente la dobbiamo ascoltare tutta, inconfondibile Manuela, Julio Iglesias, perché ho voluto rappresentare con questo brano così stucchevolmente romantico i pensieri che forse avranno attraversato la mente di queste due ragazze che 50 anni fa, tra il 29 e il 30 settembre del 75, si trovarono coinvolte in questo massacro che faccio fatica anche a ricordare, faccio fatica anche a parlarne. E quindi per farmi aiutare soprattutto ad analizzarlo e a capire che cosa è successo dopo questo incredibile episodio, mi faccio aiutare dalla dottoressa Elisabetta Canitano, presidente dell'associazione Vita di Donna, che appunto è un pezzo importante della storia del movimento femminista degli ultimi 50 anni. Bentornata, Elisa.
Grazie, grazie, ben trovato. Buongiorno a tutte e a tutti. Grazie di avermi invitato con questo ricordo così, così terribile per tutti noi. Perché, certo, Julio Iglesias era uno specialista di questa seduzione canora. Io vorrei ricordarlo anche quando cantava, perché solo io capisco e capirò tutto l'amore che ti manca, agganciandosi al sogno di migliaia di donne, lavoratrici, madri, sempre così un po' come sono state cresciute le donne, col sogno del principe azzurro, dell'uomo che alla fine sarà quello giusto per te, cioè tutta una letteratura.
Al quale affidarsi incondizionatamente, no?
Mani e piedi legati, che ha significato poi nella storia delle donne anche non ritenere a volte l'indipendenza economica la cosa più importante. E quindi, però, adesso, anche senza pensare che le due ragazze, Donatella e Rosaria, ritenessero che questi potessero essere l'amore della loro vita, però l'avevano conosciuti due giorni prima, magari invece pensavano di andare a fare una giornata al mare.
Beh, da quello che si sa, inizialmente dovevano andare al cinema, no?
Ecco, sì, insomma.
Una cosa sicuramente più, come dire, gestibile.
Sì, sai, le donne giovani, le ragazze, hanno così spesso un orgoglio di sé, delle proprie capacità, delle proprie potenzialità, anche delle volte della loro possibilità di gestirsi una situazione, e questo non sempre si verifica. Per spostare l'ottica su questi tre uomini,
posso chiamarli criminali, perché mi offendo ad essere, diciamo, associato a questi anche solo come genere, abbi pazienza.
Capisco benissimo, però non, come dire, il problema della sessualità come conquista violenta è tutt'altro dall'essere risolto. Quando mi capita di andare nelle scuole e io dico il leone giovane uccide il leone anziano, uccide tutti i cuccioli e si accoppia con la leonessa, perché se uccidi i cuccioli va via il latte, le leonesse ridiventano fertili e quindi fa spazio al proprio DNA. Quando io chiedo ai ragazzi, gli esseri umani fanno queste cose? Loro ovviamente rispondono di no, già buttano giù male che lo faccia il leone, ma gli sembra impossibile che lo facciano gli esseri umani. Invece gli esseri umani lo fanno, si chiama stupro di guerra, da qualche parte abita, non in te, nostro amatissimo compagno, ma da qualche parte abita. E non soltanto lo stupro di guerra si fa in guerra, ma giunge voce che lo facciano anche i gas blu dell'ONU, cioè che le zone controllate dai gas blu, che sono pur sempre mercenari, in realtà sono a rischio per le donne. Allora, sono due discorsi che vanno insieme. Certo, perché considerare la donna un oggetto di conquista, una persona a me cara diceva non conosci gli uomini, non sei mai stata negli spogliatoi delle palestre.
Ma no, ma infatti voglio dire, la cosa terribile è pensare che dopo 50 anni alcune dinamiche, alcuni modi di ragionare, alcune circostanze si sono, come dire, ripetute, continuano a ripetersi. Oggi ci sono due, uno nel Beneventano, parlano anche della ragazza sarda, Cinzia Pinna, insomma voglio dire, probabilmente adesso vengono più evidenziati, quindi ne abbiamo contezza con maggiore frequenza di quanto poteva essere prima, però ci si aspettava, si poteva auspicare che i grossi passi in avanti ai quali siamo arrivati grazie, se non solo al movimento femminista, fossero dei passi irreversibili, no?
Sai, una volta si chiamava dramma della gelosia tutti i particolari in cronaca. Quindi per chiamarlo femminicidio, cioè soppressione di una donna in quanto donna, no? Noi abbiamo questa simpatica polemica con una parte degli uomini che dicono che vengono ammazzati più uomini che donne. Piccolo particolare è che vengono ammazzati più uomini che donne da altri uomini per motivi di criminalità.
O di guerra, ma, per esempio, insomma.
Sì, sì, di guerra, ma cioè, insomma, in ma Italia...
Anche se ormai le guerre non vengono più, cioè i morti ammazzati non sono più i soldati, ecco.
No, sono i civili. E, se no, forse avrebbero smesso.
Ah beh.
Ma le Allora, uno è la strada che dice che quando ci viene detto il patriarcato è morto, ma di che parlate, ovviamente noi sappiamo che non è vero, nel senso che il patriarcato non è necessariamente e per forza accoltellare una donna perché ti lascia. Il patriarcato è in generale una società che...
Un'organizzazione della società anche, no?
Sì, del lavoro, il fatto che in questo paese la contraccezione, tranne tentativi regionali solo per alcune fasce d'età, non sia gratuita, cioè non faccia parte del servizio sanitario nazionale, mentre sono le donne quelle che restano incinta, già ci dice che comunque le donne sono il lato B della vita, quindi devono arrangiarsi. Io ho detto prima, le donne sono state illuse che avrebbero potuto non lavorare, però quando le donne lavorano, poi comunque lavorare per le donne significa occuparsi dei figli, occuparsi della casa, e non è morta la classica frase "mi aiuta tanto, tuo marito non ti aiuta". Cioè la percezione che le faccende di casa e i figli siano a parità.
Di pertinenza, certo.
Di pertinenza, non è che uno aiuta quella che se ne deve occupare quando ha finito di lavorare. In realtà dovrebbe essere una condizione comune.
Sì, della quale neanche doversi troppo vantare, sì, insomma, cioè deve essere, sì, una cosa che rientra nell'ordinaria amministrazione.
Esatto, sì, va un po' così in tutto il mondo, però diciamo che ci sono paesi europei in cui va un pochino meglio.
Beh, basti pensare alla percentuale di congedi parentali in caso di maternità, sì, insomma, no?
Sì, i congedi parentali. Questa percezione che c'è ancora da noi che la donna competente pulisce bene la casa, che la casa non perfettamente pulita parla male della donna che vive in quella, tutta una serie di costrutti.
Oppure
biologici.
Che addirittura per certe funzioni domestiche solo una donna sia in grado di poterle espletare, insomma, che vengono meglio, come se ci fosse...
Questo è un altro interessante argomento. Su come siano le competenze maschili e femminili, diciamo che io ho un pensiero così non un po' maligno che dice gli uomini fanno un po' apposta,
ah beh, certo,
a trascurare, come quando c'è bisogno di tenere il bambino in braccio, ma perché bisogna, e quindi alla fine le donne sono di fronte a un muro.
E quindi a quel punto si devono arrangiare, certo. Io volevo chiederti una cosa, Elisabetta. Così come quando ci sentimmo la volta scorsa parlando dell'introduzione della legge sul diritto di famiglia, abbiamo fatto un pochettino, sì, il punto di quello che all'epoca significò una cosa del genere. Vorrei, sì, che tu, diciamo, con l'esperienza che hai maturato, ci dicessi, riportando le lancette indietro, che cosa ha scatenato questo particolare episodio? Perché, se vogliamo, il massacro del Circeo è una specie di spartiacque, anche se, ripeto, non ha risolto, poi le lotte successive non hanno risolto il problema. Basti pensare che appunto apriamo i giornali e appunto uccisa a colpi di pietra nel Beneventano, insomma le cose sono... Le tragedie sono all'ordine del giorno, però qualcosa è successo.
Sì, devo dire, io farei una differenza, pur non facendola a livello di responsabilità. Cioè, il terribile episodio del Circeo è l'essere, a parte isso, che vabbè, insomma, non potremmo dire che stava bene, ma in questo non stare bene, comunque c'è non consentire all'altro lo status di persona. Cioè, per loro non erano esseri umani queste due ragazze.
No, anzi, perché erano da disprezzare perché erano di una casta inferiore, no?
Eh sì, erano povere, erano piccole,
probabilmente
erano
ignoranti,
erano,
tra virgolette, no?
Eh?
Probabilmente ignoranti dal punto di vista, appunto,
sì,
della cultura scolastica.
Avevano un livello scolare minore del loro, anche se anche il loro, insomma, è stato discusso. Però non erano persone. Allora, questo è una cosa che in realtà nell'animo umano purtroppo da qualche parte ci sta, perché se noi pensiamo anche a delle forme di ferocia del nazismo, lì il primo presupposto è che l'altro non è una persona umana, è un oggetto. Pensiamo allo schiavismo, pensiamo alle condizioni dei neri d'America in buona parte tuttora, ma pensiamo anche a certi razzismi nostri nazionali.
Beh, basti pensare alle leggi razziali del 38, per dirne una, insomma.
Capito? Cioè, l'altro è una non persona. Quindi questo non consente il rientro delle emozioni dell'altro.
Ma quindi, poi sai qual è il discorso? Io sono arrivato anche a sentir dire che per colpa del femminismo, siccome sono cominciate a vacillare certe certezze dell'identità maschile, inevitabilmente il maschio, sentendosi in qualche maniera mancare il terreno sotto i piedi e reagendo a questa situazione, ribadisce con la violenza quello che invece prima era, diciamo, un suo status normale, no? È terribile questa cosa, trovare sempre le colpe.
Allora,
cioè, sarebbe come a dire che la colpa, cioè che il rischio che corrono quelli della flottiglia è perché vanno a cercare rogna, no? La stessa cosa.
Sì, no, nello specifico è anche un dire fateli la cena, fateli sfogare sessualmente e vedrete che non diventano dei delinquenti. Ora,
oppure non andate in giro scollacciate, perché sennò li provocate.
Come diceva Littizzetto, siete come i cani sullo stinco.
Certo.
È inverosimile che si pensi che l'equilibrio mentale degli uomini e la loro competenza a non uccidere, a non violare, a non picchiare, dipenda da quanto le donne li prendono in carico modello balia.
Certo.
Capito? Se voi accettaste di subirli, di non fargli venire il cattivo umore, di cucinarli,
tanti problemi non ci sarebbero.
Tanti problemi,
certo,
non ci sarebbero. Se uno dice,
ma ecco, quello, la domanda con la D maiuscola è: ma è mai possibile che dopo tutto quello che succede, dopo tutto quello che è successo, dopo anche certe grandi conquiste, io, se mi permetti, a proposito delle conquiste del femminismo, Ti rubo un istante per leggere un passo dal libro La scuola cattolica di Edoardo Albinati, che è il libro,
l'ho letto.
È il libro tratto appunto dalle vicende, insomma, anche autobiografiche di cui stiamo parlando. Allora, in questo passo viene detto che il più originale e durevole discorso politico del Novecento è il femminismo. Il principale discorso politico del Novecento non è dunque il comunismo, originato nel cuore del XIX secolo, e non lo sono nemmeno le alchimie reazionarie che lo hanno combattuto, più o meno mescolandovisi, tantomeno il capitalismo, che ha origini ancora più remote. Il più innovativo movimento politico degli ultimi 100 anni, nonché quello più drammaticamente attuale, è quello della liberazione delle donne. Che io, insomma, penso che questo andrebbe un po' stampato, cioè tatuato sulla pelle di molti di noi, insomma. Cioè, per esempio, il film tratto da questo libro si chiude con una didascalia che dice che al momento del massacro del Circeo lo stupro non era considerato un reato contro la persona, ma contro la morale pubblica. Ci sono voluti 21 anni per cui, grazie alla morte di Rosario Lopez e alle sevizie subite da Donatella Colasanti, si aprì un dibattito che con 21 anni si chiude, quando la legge italiana cambiò il concetto e la violenza sessuale venne considerata un crimine contro la persona.
Sì, a risentirlo adesso ci sembra inverosimile, no?
Che... Ma neanche tanto, perché se vediamo come si comportano certi maschi nel 2025... solo 21 anni ci hanno messo, anzi è andata pure di lusso, se vogliamo.
Sì,
Cioè, sì, voluta proprio tutta la vostra cazzimma, come dicono a Napoli, insomma, tutta la vostra tenacia e la vostra, come dire, voglia di essere irriducibilmente sul pezzo, insomma, no?
Sì, non è così facile, perché poi, per esempio, adesso, no? C'è questo appello alle donne perché facciano figli, perché le donne non fanno più figli, però quello che viene chiesto alle donne è di fare figli nella incertezza e nella precarietà.
Certo.
Perché vorrei solo ricordare che il Jobs Act ha, consentendo questi contratti del tutto improbabili, ha praticamente tagliato quello che era stato faticosamente fatto, che era la 1204, cioè la legge che consentiva di andare in gravidanza 2 mesi prima e 3 mesi dopo, oppure 1 e 4 come è stato modificato, il divieto di licenziamento nel primo anno di vita. Non c'è più nulla di tutto questo.
Tuttora ti fanno firmare delle lettere di dimissioni.
Sì, senza... ma con i contratti del Job Act non c'è bisogno di niente, perché se tu hai un contratto di 4 mesi e rimani incinta, dentro al contratto non ti viene rinnovato. Non venendoti rinnovato il contratto, non hai diritto a niente.
Ma non so se a te capita, immagino di sì, di andare all'estero. Io sono stato di recente a Berlino. Non stiamo parlando di un paese dell'Africa dove non c'è contraccezione, ovviamente. Cioè, è pieno di ragazzini, di mamme con questi papà, mamme con questi passeggini. Una cosa che ti sorprende, una cosa, perché lì ci sono delle politiche di tutela. Della maternità, dello sviluppo delle famiglie a livello di non solo di affitti, ma anche di costo dei generi di prima necessità come latte in polvere, pannolini e cose del genere. E qua ci risogniamo. Come fanno a fare i figli questi ragazzi?
I figli vanno fatti nella miseria, perché nella miseria si trova poi il substrato di mandare la gente a lavorare.
E possibilmente che non pensi che sia gente che sia, sì, talmente stanca che poi dopo dorme e basta.
Sì, al posto dei migranti, peraltro, no?
Certo,
cioè,
certo.
Perché i migranti raccolgono i pomodori?
Perché non lo fanno gli italiani,
certo. Perché gli italiani vorrebbero, come dire, alzare un po' la testa rispetto, come hanno fatto in questi, dal dopoguerra in poi, rispetto a quella.
Ma io sento tanti piccoli imprenditori, ovviamente non è che voglio prendermela con loro, è semplicemente un contatto più, non ho contatti con industriali o con persone, diciamo, appartenenti proprio all'industria o alla finanza più remunerativa. Però tanti che dicono, ma io vorrei, però poi dopo cominciano, la prima cosa che mi chiedono, quanti giorni di riposo ho, quando ho le ferie, queste cose qua, come se fossero un optional, come se fossero qualche cosa del quale, parlandone, ti qualifichi come scansafatiche, no? Mentre invece purtroppo è vero che tante persone, come dire, extracomunitarie, ma uso un termine generico, di provenienti da altri paesi, alla fine accettano delle condizioni sicuramente complicate. Senti, io vorrei chiederti, in quanto appunto presidente di Vita di Donna,
questo però poi ricade tutto sulle donne,
certo.
Questo poi sono, come diceva Fanfani, che sicuramente i più giovani non conoscono, ma era uno dei nostri politici divorziati che faceva la battaglia contro il divorzio, la famiglia è l'unica istituzione che assiste dalla culla alla tomba. È la famiglia, la signora lì, la mamma.
Certo.
Dalla culla alla tomba.
Questo dire famiglia sottintendeva tutt'altro.
Hai capito? La famiglia.
Volevo sapere, dal tuo osservatorio privilegiato, che è quello appunto di uno sportello a disposizione della salute e dei diritti della donna, come hai visto questo mezzo secolo, se riesci a sintetizzarlo con poche osservazioni?
Guarda, da una parte le donne hanno molta più coscienza dei propri diritti, quindi sanno che insomma è loro interesse lavorare e non affidarsi, pur con le grandi difficoltà, tendono a un'identità più autonoma. Dall'altra, come dicono questi, la famiglia le incastra, le demolisce, perché siamo pieni di donne che, a cui non vengono pagati gli alimenti, pieni di donne che in caso di un figlio disabile perdono il padre e il marito. Per carità, ce ne sono di lodevoli.
Sì, sì, beh, parliamo di, diciamo, di così casistica generale,
pure,
certo.
Ecco, fanno pure gli influencer col bambino disabile addosso, va benissimo, speriamo che siano di esempio. Però, insomma, sappiamo bene che questa non è la regola. Per cui, a fianco di una maggior presa di posizione personale, però poi mentre il secondo dopoguerra è stato padre e madre di leggi importantissime da un punto di vista legislativo, invece non andiamo bene, perché appunto intanto la stabilità lavorativa è stata distrutta in nome dei posti di lavoro. Lì mi dispiace dirlo, Berlusca, Renzi, insomma, non si sa chi ha demolito attivamente, ecco, capito? Il diritto al lavoro non precario, che ha significato anche una minor libertà elettorale, perché quando tu dipendi per lavorare da una cooperativa, uno che vince i bandi, uno che campa a sua volta di precariato, poi dopo ti sarà chiesto di votare chi è inserito nel giro da cui il tuo padrone prende i soldi. Quindi io, questo è un problema di democrazia. Se tu non hai un lavoro regolare, stabile e non precario, tu non vivi in una democrazia per quello che ti riguarda, sei un succube. Quindi questo riguarda massimamente le donne, perché chiaramente poi tornano a casa quando rimangono incinta, ma riguarda anche gli uomini. In una trasmissione sulla Repubblica, quando io mi sono trovata in video a fare un contraddittorio con l'onorevole Roccella, che adesso mi pare il ministro della famiglia, no? Una cosa del genere,
sì.
e lei diceva come possiamo limitare l'aborto, e io le risposi: date un lavoro stabile alle donne incinta e avrete migliaia di bambini italiani, ma proprio migliaia.
Sì, perché purtroppo la soluzione al momento è solo quella.
Dategli un lavoro a queste donne. E lei mi guardò molto arrabbiata e mi disse: chi glielo dovrebbe dare questo lavoro? Io le risposi: non lo so, gli industriali cattolici dello Stato italiano? Non lo so, ci tenete tanto a sti ragazzini, date il lavoro a queste donne, no? E quindi
poi da una parte è così, dall'altra invece poi non si rassegnano all'idea che, avendo magari essendo abituati magari a condizioni di vita molto più precarie, le famiglie provenienti da paesi di immigrazione, quelli magari, ecco, i figli li continuano a fare. Allora o prendiamo per buoni quelli e quindi cominciamo a dire: vabbè, mo ci sta una classe che so, tre quarti che non sono nati in Italia, oppure sono nati in Italia ma da genitori non nati in Italia. Guarda, e va bene così. Non
io
solo quando vincono i mondiali di pallavolo, capito? O la medaglia d'oro.
Io penso che in buona parte sia fatto apposta, perché per esempio la carenza di case popolari riguarda gli italiani, gli stranieri, non c'è volontà di dare la casa a chi ne ha bisogno. La casa è un diritto, un tetto sopra la testa è indispensabile, e alla fine è una spaventosa lotta fra poveri.
Certo.
Cioè la coppia italiana che faticosamente fa un figlio e mezzo,
se la prende con magari l'extracomunitario che gli ha rubato casa, certo.
E certo, quello ne ha fatti cinque. Allora, perché quello è in grado di accettare una miseria maggiore. Allora, io credo che lottare perché la miseria non sia una condizione. Guarda, vorrei dire una cosa, non so quanto tempo abbiamo, ma mi piace dirla.
L'ultima battuta, diciamo.
Ecco, all'ultima battuta non sarà gradevole. Noi abbiamo anche uno sportello alla Casa Internazionale, come casa, non solo vita di donna, che è più ginecologico, e abbiamo ricevuto la segnalazione da una donna che dormiva in una specie di alloggio precario caritatevole, e quando è rientrata una sera con la faccia completamente gonfiata dal marito, gli è stato detto: così qui non può stare, ed è stata messa in mezzo alla strada.
Non credo purtroppo che sia un caso isolato.
Dopodiché, tramite i carabinieri, la ceropedia del comune, alla fine la donna ha potuto dormire al coperto. Però ci riempiamo tanto la bocca di aiuto alle donne maltrattate e non abbiamo, cioè, i posti per dove possono andare sono quelli che sono, quando sono finiti i posti letto non vanno da nessuna parte. Gli uomini vanno nei dormitori, per le donne la situazione è più complessa, e quindi io sento tante chiacchiere.
Sì, ecco, però mi piace, e con questo chiudiamo, ringraziando appunto Elisabetta, questo taglio che tu hai voluto dare, in cui uno sì, pensa all'educazione sentimentale, tante belle cose, la scuola, tutti i discorsi che ci riempiono sicuramente i palinsesti televisivi, ma poi il problema fondamentale è uno, il lavoro. Cioè, penso, certo, risolto quel problema, adesso è ovvio che non sei tu a doverci dare le indicazioni per poterlo risolvere, anche se sono sicuro che se fossi in uno dei punti chiave forse qualche proposta ce l'avresti, però ecco, risolto quel problema, diciamo che metà dell'opera sarebbe fatta, possiamo arrivare ad un'affermazione del genere?
Ma sì, perché poi un essere umano è nel suo quando lavora, ha uno stipendio, ha una casa. Allora è proprio
l'ABC, no? Proprio
capisci, le donne non ce l'hanno questa cosa. Quando decidono di fare un figlio e gli scade il contratto, vanno a carico del marito. E certo, questo è intollerabile, no? Ma come fai? Devi chiedere anche per comprare il carro al bambino.
Certo, allora sono le 15:40, purtroppo devo, come dire, chiudere questo racconto bellissimo che ci ha fatto Elisabetta Canizzano, che appunto abbiamo voluto coinvolgere nel cinquantenario del massacro del Circeo. Non abbiamo volutamente raccontato i fatti, sia perché do un po' per scontato che si sappiano, ma soprattutto perché non mi andava di accodarmi in questi media perennemente impregnati nel dolore. Comunque faccio anche una comunicazione di servizio per chi magari volesse sapere qualcosina di più e si trova a Roma. Oggi viene presentato alle 18 alla Galleria Alberto Sordi presso il Mondadori Bookstore di Roma un libro pubblicato per questa circostanza da Tab Edizioni che si chiama Il massacro del Circeo 29-30 settembre 1975, che quindi potrebbe essere anche un'ottima fonte per andare a documentarsi a 50 anni di distanza dai fatti.
Assolutamente.
Grazie ancora Elisabetta.
Grazie.
E appunto, a conclusione della nostra chiacchierata, un secondo brano italiano che secondo me ci sta bene, anche se c'è un titolo, se vogliamo, anche un po' beffardo, però rimane abbastanza in linea con quanto abbiamo ascoltato prima. Wes e Dori Ghezzi, Un corpo e un'anima.
Fate dire.
sciocco sei, sai bene che io per amore ti perdono tutto ed è più bello poi.
Oh, dillo ancora dai, non cambiare mai, ci vuole poco a fare pace se anche tu lo vuoi. E stelle sul soffitto accendiamo noi e non ci lasceremo mai. Abbiamo troppe cose insieme, se ci arrabbiamo un po' ci ricordiamo poi un corpo e un'anima.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.